mi è venuti a questo secondo dei sermoni di quest'anno. Posso soltanto dire grazie ai nostri ospiti di aver voluto essere con noi. Non anticipo nulla, perché non c'è nulla da anticipare. C'è da rimanere attenti con la testa e col cuore. Il tema di quest'anno è custodi dei doni di Dio. Lo definiamo oggi come custodire la vita. La volta scorsa abbiamo iniziato il nostro momento di riflessione mettendo il sermone e tutta questa edizione sotto la custodia di San Giuseppe. E Padre Andrea ci aveva accompagnato con le note del vino gregoriano a San Giuseppe. Oggi, tenendo conto della particolare tematica che affrontiamo, vogliamo mettere questo sermone, noi stessi, sotto la protezione dei santi innocenti. E Padre Andrea ci accompagna in questo momento di audizione musicale con l'inno dei santi innocenti, Salvete Flores Martium. È un inno molto antico, l'ha composto Prudentio, un poeta cristiano latino del V secolo, quindi contemporaneo più o meno di Sant'Agostino. E Prudentio è uno scrittore talvolta un pochino noioso e didattico, ma qui c'è un afflato lirico. Saluta i fiori dei martiri che sono stati travolti da un turbine, come la tempesta travolge le rose nascenti, ma ora ai piedi dell'altare giocano, sono dei bambini, giocano con la stessa palma del martirio. È la celebrazione dei santi di Betlemme, è la celebrazione di tutti i bimbi che la violenza, la malattia, quella sofferenza non ha strappato all'amore dei genitori e tanto meno all'amore di Dio, ma li ha custoditi in modo diverso dalla malizia di questo mondo. Non sono persi, appunto, ma sono nostri custodi, nostri amici, nostri protettori, e lo sono con la forza e l'innocenza dei bambini, perché tutto ciò che c'è di vero, di santo, di bello nella nostra umanità, Dio lo assume e lo fa proprio, e il paradiso non lo cancella. Grazie ancora per essere qui.
Salve de flores martirum, quod lucis ipsi illimine, Christ in secutor suos turi, ceut urbo nascentes rosa, prima Christi victima, grex immolatorum tener, aram sub ipsam simplices, palme coronis ludibis. Iesu tibi sit gloria, qui natus est de virgine, Patre d'almo spiritu, in sempiterna secula. Amen.
Bene, buonasera a tutti. Mi presento, mi chiamo Domenico Cugliello, sono un medico genetista E vi saluto oggi in qualità di co-presidente dell'Associazione Scienze e Vita che ha così collaborato nell'organizzazione di questo evento. Porto i saluti del presidente Paolo Amici Sindona abbiamo così con piacere accettato l'invito di partecipare a questo evento in questo oratorio, proprio perché Scienze e Vita si è sempre occupata della vita dall'inizio, dal suo inizio fino alla sua fine, seguendo il più possibile i criteri scientifici, la realtà scientifica fuori il rispetto della vita. È in quest'ottica che ho conosciuto i nostri ospiti di Roma e sentiremo da loro come, seguendo questo principio che viene, diciamo così, dal cuore e dal difendere la vita, ma seguendo tutte le possibilità che ci offre la scienza per supportare la vita.
Io mi alzo perché vi voglio vedere. Allora, vi ringraziamo per questo bel invito, per questo pomeriggio da condividere insieme. Veniamo da Roma, siamo con i nostri tre figli qui e vi vogliamo raccontare quella che è stata la nostra storia a partire da 10 anni fa. Con un brevissimo accenno a qualcosa prima, perché quando arriva una storia forte nella nostra vita, qualunque essa sia, può essere la perdita di un lavoro, una malattia, state più tranquilli che qualcuno ha già arato e dissodato il terreno prima. Questo è stato anche per noi. Noi da fidanzati abbiamo avuto la grazia di poter conoscere un annuncio di amore di Dio e ci siamo sposati fidandoci di questo, mettendo il nostro matrimonio come un virgulto, no? Scegliendo anche di accogliere i figli che il Signore ci avrebbe mandato. Così è stato per la prima, così per la seconda, così anche per il terzo. Sono arrivati nel giro di 6 anni tutti e tre e all'accogliere il terzo figlio avevamo tanta gioia che molti non comprendevano, perché in genere uno si fa mentalmente il progetto, un figlio massimo due, dopodiché la famiglia è a posto, magari un maschietto e una femminuccia, così è tutto tranquillo. Noi avevamo già due femminucce, arrivava il maschio, avete voluto il maschio. Quindi il problema più grosso sembrava il numero dei nostri figli. Per noi non era un problema perché avevamo già visto che comunque era tanta ricchezza, era tanto dono comunque. E niente, praticamente tutto è filato liscio fino al 5° mese di gravidanza, quindi già una bella pancia, già i movimenti del bambino si sentivano. Andiamo per fare un'ecografia morfologica, quella strutturale che si fa per vedere se gli organi del bimbo sono a posto, se sei fortunato vedi anche il sesso. E siamo andati lì contenti, armati della nostra prima figlia, che aveva 5 anni e mezzo, che voleva sapere se era un fratellino o una sorellina. Arriviamo lì, in un'asila della nostra zona, un medico che non conoscevamo, e questa ecografia durava troppo, come durava troppo il silenzio del medico. Alla fine esordisce e ci dice: ci sono dei problemi. Per cui chiaramente lì si gela il sangue, no? Vediamo, sentiamo di che si tratta, bisogna risolvere. E comincia a fare tutto l'elenco delle cose che aveva visto che non andavano bene. Signora, vede, non c'è più liquido amniotico, il bambino è asciutto. Ci sono dei reni enormemente dilatati, una vescica enormemente dilatata, ureteri enormemente dilatati, non riesco a vedere neanche bene senza liquido, per cui le consiglio di fare una visita di secondo livello in un altro ospedale. Usciamo di lì completamente annichiliti, con la bimba che curiosa ci chiedeva ma è maschio o è femmina, non si era visto neanche quello perché era difficilissimo in quelle condizioni poter vedere qualcosa. E davanti a noi solo questa voragine mostruosa di questo dubbio: cos'è? Che è successo? Ho mangiato qualcosa che non dovevo, ho bevuto, ho preso un farmaco, cosa ho fatto? E 2 giorni dopo eravamo già in questo ospedale abbastanza rinomato a Roma, con un medico molto bravo, molto competente, che non fa altro che confermare questa diagnosi. Le cose erano esattamente quelle che la collega aveva visto. Per la loro esperienza ipotizzavano diverse sindrome, poteva essere un Dudley Walker, poteva essere un Down, poteva essere questo e quell'altro. Signora, potremmo fare una angiogenesi per vedere. In quel momento la domanda è stata: ho capito, ma qualunque cosa sia, la possiamo curare? Guardi signora, guardate, secondo noi purtroppo questo bambino è un bambino terminale, un bambino che non potrà nascere, morirà nella gravidanza oppure appena nato, ma a questo punto vi consigliamo di fare un aborto e quindi vi diamo appuntamento per fare l'interruzione. Ora, probabilmente la preparazione, probabilmente aver avuto come genitori il dono di altre due figlie prima, e sapere bene che cos'è quello che porti dentro di te, che ti muove dentro di te. La grazia è stata non aver trasformato quell'immaginario meraviglioso di figlio atteso con il mostro malato da eliminare, con la minaccia da eliminare. Perché questo è il punto di svolta. E quando poi succede una diagnosi di questo tipo, la maggior parte dei noi genitori si spaventa, ovviamente di fronte a sé, all'autorità di un medico in cui crede, perché il medico è l'esperto. Se ti dicono che non c'è nulla da fare, che quella è una gravidanza senza senso e che il tuo bambino comunque morirà, la prima cosa che ti viene in mente è che senso ha andare avanti. Per cui l'interruzione diventa non tanto la soluzione quanto proprio l'unica cosa da fare. E invece questo in noi non è scattato, probabilmente ha prevalso proprio la nostra, il nostro istinto di genitori, il nostro amore per le altre due figlie, e anche per questo che fino al giorno prima era portatore di progetti, della cameretta, le calzine, il ciuccetto da comprare. Quindi la cosa più brutta che in quel momento abbiamo sperimentato, al di là della diagnosi che è terrificante, è stato proprio questo abbandono, perché la nostra domanda, ma noi non abbiamo intenzione di procedere in questo modo, vogliamo andare avanti in modo naturale, quello che deve succedere, succede, nel senso se deve morire lo farà dentro di me, tanto comunque lo dovrò partorire, che mi cambia. Non possiamo fare niente per voi. Quindi siamo usciti da lì senza nessun tipo di prospettiva terapeutica, e nessuna prospettiva di avere qualcuno che in qualche modo accompagnasse questo percorso, ci dicesse come dovevamo comportarci dopo, come ci saremmo accorti che questo figlio magari moriva. E la solitudine è stata talmente tanta che poi dall'ospedale ci siamo guardati e siamo scoppiati a piangere tutti e due, ci siamo abbracciati. In questa atmosfera un po' così, la prima cosa che abbiamo fatto uscendo di lì è stata chiamare il nostro sacerdote, che era libero in quel momento, che ci ha ricevuti, che ci ha ascoltati, e ha detto una cosa importante, ha detto: guardate, abortire, andare avanti, è vero, la medicina dice che questo bambino morirà comunque, dice però voi in maniera naturale amatelo questo figlio e fatevi amare da lui, andate avanti, chissà che progetti ha il Signore su questo bambino. Ecco, se avessimo saputo che questo tanto sacerdote, che poi anni dopo è stato colpito da un ictus, che ha gravi danni, in quel momento era veramente profezia. Siamo stati veramente benedetti in questo, perché il nostro figlio ha portato qualcosa che poi vi racconteremo nel corso di questo pomeriggio, ma è veramente un grande progetto di Dio. E così siamo andati avanti, così abbiamo informato i nostri familiari, c'erano quelli che ci stavano vicino in maniera concreta, che approvavano la nostra scelta, ma c'erano anche i familiari stretti che erano spaventati per noi, per quello che sarebbe stato il nostro futuro, per la mia salute, per la salute delle altre due bambine a livello psicologico, per cui, ma liberatevi, sta per venire anche l'estate, fa caldo, che senso ha per crescere questa pancia? C'era tutta una serie di messaggi che dovevamo in qualche modo filtrare, messaggi anche dati dalla società, perché voi immaginate, in attesa del terzo figlio, la mamma di un bimbo che andava al nido con la mia piccola di un anno e mezzo diceva: ma l'avete voluto o vi è capitato? Non ti so rispondere, è arrivato, l'abbiamo preso. Ma tuo marito lo sa? Ma te lo tieni? Quando ha saputo che era malato, non vi dico quello che mi ha potuto dire. E niente, quindi era difficile anche andare avanti in questo modo, anche rispondere alle domande sinceramente curiose delle donne che incontravo al supermarket. Signora, che bella pancia, ma tu femmina, quando nasce? Allora, le prime volte dicevo la verità, poverine, le vedevi che si ghiacciavano, no? Alla fine poi noi eravamo talmente consapevoli di ciò che stavamo facendo e lo portavamo con tale dignità, con tale forza, che subentrava anche la tenerezza per queste persone, quindi per preservarle maschio nascerà serpente, si mentiva spudoratamente, perché quello che sperimentavamo noi, al di là dell'umano dolore che era veramente tanto, c'era però questa forza che non era tanto umana e che comunque ci nutriva giorno per giorno, sicuramente anche pregare, anche essere beneficiari di preghiera di altri ci ha dato tanta forza. Fatto sta che dopo i primi 15 giorni passati completamente allo sbando, ci arriva notizia che al Gemelli c'è questo professor Noia che fa terapia ai bambini in utero, abbiamo scritto una lettera per raccontare qual è il suo problema, ci hanno risposto gli studenti, hanno detto che per questo problema c'è terapia, perché non telefoni? Telefoniamo. Telefoniamo, il professore mi ascolta, mi racconto tutto quanto e mi dice: guarda Sabrina, innanzitutto ti voglio dire che avete fatto una scelta meravigliosa e che io sono disposta ad accompagnarvi in questo percorso. Dice, poi ti voglio anche dire che io farò di tutto per curare questo bambino. E mi ha dato appuntamento al giorno dopo. Siamo andati, terzo livello, nessuno ci aveva avvisati che esiste un terzo livello diagnostico. Mi chiamo Romani, questi ospedali stanno tutti a Roma, uno sta in un punto di Roma, l'altro sta a 8 km, ma nessuno ci ha detto terapia, nessuno ci ha detto terzo livello, quindi questo è importante. Informazione parziale, così detta. Andiamo a questo terzo livello, altri macchinari, altri dottori, il professore molto sinceramente conferma la diagnosi dei colleghi, ma racconta anche che gli gemelli per quella patologia, che poi era una ostruzione da valvole dell'uretra posteriore, quindi una delle cose più sciocche che uno ci pensa, una valvolina del pitellino perché colpisce i maschi, non si è aperta e ha creato un disastro. Un bambino maschio su 3.000 ha questa patologia, quasi tutti muoiono perché hanno danni renali gravissimi. A questo punto dice quello che era successo al gemelli negli ultimi anni. Abbiamo provato 10 interventi, abbiamo messo un piccolo catetere addominale al bambino, quindi un intervento insomma abbastanza gravoso, si apre la mamma, si apre il bambino, si mette questo catetere. Se va bene, va avanti. Se non va bene, i danni renali ci sono, probabilmente se ci sono problemi con liquido amniotico non respira appena nato, non matura i polmoni, quindi muore comunque. C'è un 30%, a me sembrava tantissimo. Va bene professore, voglio fare questo intervento. Cosa fa lui prima? Drena questi liquidi che il piccolo aveva dappertutto, vescica, erano fuoriusciti, vescica, addominale, chilotrace, eccetera, eccetera. E drena tutti questi liquidi, li esamina, si fa una miacenza più o meno, ci dice che il nostro figlio non ha problemi genetici, quindi un bambino sano potenzialmente, e decide. Questo l'ha fatto per un duplice motivo. Il primo, se era un bambino realmente terminale non avrebbe mai fatto l'intervento per evitare chiaramente accanimento terapeutico. Il secondo, se era un bambino, come si è poi presentato, trattabile, doveva nascere nel miglior punto nascita possibile ed essere poi operato anche appena nato. E tutti contenti, la settimana dopo di avere questi risultati, bello bello operiamo, aspetta ti rifaccio un'ecografia, mette l'ecografo, disastro, peggio della settimana prima, bambino pieno di liquidi fino al cuore, compenso cardiaco in alto, idrope. Sabina, mi dispiace, non posso più mettere le mani su questo bimbo, purtroppo entro 7 giorni questo cuore si ferma. Ci riallacciamo alla situazione mentale delle settimane precedenti, ritrovando forza in quello che ci dava la forza in quei momenti. Prepariamo le nostre bambine a ricevere un fratellino per il cielo e andiamo avanti. Passano i 7 giorni, ne passano 8, 10, 23. 23 giorni in cui questo bambino era un cavallo. Voi immaginate, io già 2 gravidanze l'avevo avute, per cui da che era completamente senza liquido, quindi pancia piccola, bambino sotto pelle, oddio qui c'è la testa, qui ci sono i piedi, mi ritrovo col pancione grosso così, con questa testa che pigia sulla vescica e questi piedini a mo' di tergicristallo sulle costole così. Dico, a me mi sembra tanto un bambino normale. Richiamiamo il professore, ma com'è possibile, ancora stai così, ti voglio vedere. Andiamo a fare l'ecografia, mette l'ecografo ed esclama, ma che è successo qua? Comincia a chiamare i colleghi, tutto quanto, praticamente liquido amniotico riformato, quasi poliamino, se ce n'era pure troppo. Bambino senza una traccia di ascite se non una pallina di 4 mm piccolissima in addome, niente idropericardio, niente idrocele al testicolo, niente più piedino torto, bambino normale. Sabina, guarda, non so che dire, ma quanto avete pregato? Questo ha detto. Dopodiché ha detto, bisogna togliere anche questa faldina di liquido. Io capirai a 3.000, se non aperte le porte del paradiso per me in anticipo, se mai ci arriverò. E ho detto facciamolo immediatamente, quindi vasosuprina, plebo, tutto quanto, iniziamo questo drenaggio, quasi morta lì che stavo svenendo, perché insomma non è proprio il massimo della gioia. E a fine intervento il professore mi mette una mano sulla spalla e mi dice, tu sei una quercia millenaria per me. Torniamo a casa, progetti riaperti, la sorellina avvisata che avrà il suo fratellino, immaginate la gioia di una bambina di 6 anni, mamma avevi ragione, il signore ascolta le preghiere dei bambini, lei di sera faceva notare, non sapevamo niente, e 6 anni, e niente, andiamo avanti, inizia il 9 mese di gravidanza, i controlli ogni settimana con l'ecografia fanno vedere che questo bambino cresce regolarmente e sta bene. Inizia il 9 mese, cortisone, cesareo programmato. Nasce questo figlio, viene portato al centro prematuro, tenuto d'occhio, controllato, girato con un calzino, ti conferma le valvole dell'uretra, ti conferma chiaramente che il danno c'era stato, poi nei mesi dopo vedremo che un rene è completamente andato, quindi è nato con il rene sinistro scuro già. Vescica fortemente danneggiata, comincia tutto un iter di primo intervento, stomia, lacquancino, vabbè, 2 anni di stomia, però il primo intervento non è andato molto bene. Infezioni urinarie, primi 3 mesi in ospedale, nuove infezioni, va bene, andiamo avanti, bisogna rifare la stomia, rifacciamola, altro intervento, dopo l'intervento la candida, pseudomonico, setticemia, trasfusione, ripreso per un capello, insomma 7 mesi in ospedale, ve la faccio breve, in cui chiaramente anche l'aspetto familiare, insomma, un attimino non è stato proprio semplicissimo, no? Quindi la bimba grande, con grande forza e speranza, aiutava anche la piccola a 2 anni, un attimino, sta mamma è sparita, dove è andata? Ogni tanto venivano in ospedale col papà, la domenica stavano con me mezz'ora, però sempre a distanza dal fratellino, poteva essere pericoloso, una serie di accortezze. Dopodiché, dopo 7 mesi di questo assetto qui, io cominciavo un attimino a vacillare, perché immaginate, insomma, allattavo, per cui stavo lì giorno e notte sempre con lui. Un giorno ho detto al signore, senti, deciditi, perché io più di questo umanamente non posso fare, tu lo sai. Chi sono io, lo sai la mia storia, sono figlia di divorziati, con un buco affettivo grosso così, mi hai dato il tuo figlio, ti ringrazio, però chiudi la tua storia perché io non ce la faccio. È stato l'ultimo ricovero. Preso per il collo, braccio, vabbè. E torniamo a casa, iniziamo a ricostituire questo assetto familiare e cominciamo a sperimentare la gioia di essere una famiglia di 5 persone. Da lì in poi il cammino in discesa, quindi Giona migliora sempre di più. A 9 mesi lo inseriamo al nido, quindi anche lì veramente tutto l'investimento di paure della mamma che lascia il suo cucciolo in mano ad altri, tutte le accortezze, questo, quell'altro, però è stato un cammino sempre, sempre migliore, diciamo, fino all'età di 5 anni, che poi la funzionalità renale stava un pochino tracollando, perché insomma lui è nato con una buona creatinina, ma con tutte quelle belle infezioni che si è preso, chiaramente quest'unico rene ne ha risentito parecchio, per cui l'insufficienza renale c'era e c'è tuttora. Quindi ha iniziato una dieta, ha iniziato a prendere determinati farmaci, anche la vescica andava sistemata, prende farmaci anche per quella, ha iniziato il cateterismo, quindi tutta una serie di cose che chiaramente lo aiutano a conservare una buona qualità di vita, perché io non esito a dire che il nostro figlio ha veramente una buona qualità di vita, perché permette che un bambino si alza col sorriso, gioca, corre, va a scuola, intellettivamente è come gli altri, l'unica cosa che non potrà mai essere un judoka, un karateka o chissà che altro, a me va bene anche così, voglio dire, finché lo vedo contento va bene tutto. E non soffre, grazie a Dio, per cui questa è una gran cosa. E dopo di questo, facciamo un passo indietro, quando lui aveva 1 anno, quindi tornati a casa, risistemata un po' la famiglia, cominciava a serpeggiare un certo non senso. Vabbè, sì, abbiamo accolto tutto, siamo passati dentro questo travaglio, siamo usciti bene, ma che dobbiamo fare? In che senso? E che dobbiamo fare? 7 mesi d'ospedale, io ne ho viste di tutti i colori. Ho visto mamme che per una piccola bronchiolite erano una tragedia nel reparto, ho visto madri di bambini gravemente malati, anche a livello cerebrale, respirare per i loro figli e stare serene. Qui c'è una storia di vita, c'è una scuola di vita sotto, che ho sperimentato in prima persona, è un frutto, un seme che voglio far fruttare, qualcosa che voglio donare ad altre mamme. Quante coppie come noi hanno una diagnosi ma non sono informate a 360 gradi? Quante coppie come noi aspettano un figlio destinato a morire e non hanno la serenità con cui siamo stati accompagnati noi? Cosa possiamo fare? E quindi c'era tutto questo cosa possiamo fare, galleggiava. E la prima cosa che mi è venuta in mente di fare, a me che piace tanto scrivere, è stato scrivere questa storia. Abbiamo scritto 16 pagine, a macchina così, sul computer, le ho stampate. Mi sono state chieste da qualcuno, le ho date, poi le abbiamo anche messe su internet, è successo di tutto. Il primo frutto è stato che queste pagine sono arrivate in Sicilia e una ostetrica di una sala parto si è messa a leggere la storia durante il travaglio di alcune pazienti, tanto per passare le ore. Finisce di leggere, una cugina che assisteva alla partoriente scoppia a piangere e dice: sentite, io vi devo dire una cosa a tutte queste donne. Dice: io domani avevo appuntamento al macello, si chiamano così in Sicilia l'aborto. sono rimasta incinta del mio ragazzo, per non dirlo ai genitori, per non rovinarmi, così volevo buttare questo figlio, ma io me lo capivo. Dopodiché una delle partorienti era un'infermiera dello stesso ospedale e gli fa: collega, dammi un po' questi fogli perché c'ho mia nipote che è rimasta incinta a 16 anni del ragazzetto, facciamo l'aborto la prossima settimana. Fa leggere lo scritto, la ragazza non va più ad abortire. Dopodiché cominciamo, mettiamo il sito, mio marito che traccheggia, va, come lo chiamiamo, il dominio, come lo vuoi chiamare? La quercia millenaria. Iniziano ad arrivare telefonate, mail, lettere. Io sono incinta, ho un bambino con valvole dell'uretra, mi hanno detto che devo fare, signora venga a Roma, c'è noia, che comincia tutta una serie di servizi spontanei, no? Ed erano tante le chiamate, per più svariati motivi, anche gente che magari voleva solo fare un'intervista o gente che voleva solo invitarci in parrocchia a parlare. Da lì poi la cosa si è strutturata, perché abbiamo chiesto al professore se potevamo continuare a mandare persone, se voleva in qualche modo aiutarci, creare una piccola equip per il servizio a queste mamme, col pediatra che ci aveva seguiti, col chirurgo che ci aveva seguiti. E loro tutti contenti hanno iniziato con 3 medici. Dopo è stata una svolta, a fine 2005 il professore dice: vi faccio conoscere un po' di coppie che ho seguito negli ultimi mesi, che hanno avuto bambini terminali. Facciamo un convegno, 15 coppie, 15 casi diversi, 15 specializzanti che ognuno relazionava su quella patologia e la famiglia dava testimonianza per la loro storia. È stata una giornata meravigliosa. Alla fine di quell'incontro dico a mio marito: dobbiamo coinvolgere queste coppie, perché noi possiamo parlare di valvole dell'uretra, ma qui ce n'è per tutti, cioè c'è tutto per tutti. E quindi abbiamo coinvolto le coppie che hanno detto sì, ma vi aiutiamo volentieri. E poi altri medici e poi altre coppie, fino ad arrivare a quello che è successo dal 2004. Nel 2006 iniziamo Onlus, che cominciamo a seguire molti casi, e magari capitava che i genitori che avevano il bambino curato o guarito e ce l'avevano tra le braccia volevano sdebitarsi, oppure i genitori che erano stati talmente amati, anche se il piccolo era morto, facevano il funerale, raccoglievano soldi e ce li volevano mettere in mano. Dico: ragazzi, fermi, non possiamo fare questa cosa, dobbiamo organizzare per bene a livello legale. E quindi abbiamo creato la Onlus come fondatori, io, mio marito e il professore. Dopodiché abbiamo iniziato pian pianino. Nel 2005-2007 c'è stato un po' di rodaggio, ma nel 2007 a fine anno ci siamo resi conto, poi me li scrivevo per non perdere anche i contatti con le famiglie, che ci sono stati tantissimi casi che abbiamo seguito, quindi in giallo e in numerini sono casi ripetuti. Anche nel 2008 addirittura 9 casi di trisomia 18. 2009, ve la faccio molto velocemente perché vedete quante patologie, proprio le più disparate. 2011, 2012, e qui ci siamo fermati a marzo, dobbiamo ancora andare avanti. La cosa però veramente grandiosa è stata nel 2008. Facciamo un giretto su Google, la quercia millenaria, vediamo che dicono, che a volte ci sono fuori delle cose, c'è il forum, gente che ci vorrebbe morti. E invece scopriamo praticamente questo elenco in questo sito verinacalotti.org, viene fuori questo elenco di strutture internazionali che facevano quello che facevamo noi. Cioè, prendevano la coppia al momento della diagnosi in falsa, l'accompagnavano nel percorso di accoglienza di quel figlio, quindi visite mediche, aiutarle in questa situazione, consulenze, eccetera, eccetera, ospitalità quando era necessario, e poi anche la palliazione, anche l'accompagnamento nelle fasi della nascita e della morte di questi bambini, con tutta una serie di servizi che per noi ancora piccolini erano meravigliosi solo da vedere. Cominciamo a vedere 129 strutture soltanto in America. Che meraviglia, ma guarda quanta cosa bella, eccetera. Cioè, gira, arriviamo in Italia e ci prende un colpo secco. Ci avevano collocati come unico hospice italiano. E cos'è un hospice? Non lo sapevamo neanche noi. Cominciamo ad informarci, ci andiamo a vedere tutti i link di tutti questi hospice per vedere chi sono, cosa fanno, come lo fanno. E ci rendiamo conto di quale meravigliosa realtà c'è, che per noi era sconosciuta, ma già per noi come coppia che ci siamo passati dentro, quindi immaginate nel panorama culturale collettivo, no? Quindi inizia da parte nostra tutto uno studio per capire in quale maniera si potrebbe attuare questo tipo di protocollo anche in Italia, perché insomma non è semplice, poi per tenere in ospedale ne vedi in tutti i colori in un reparto, capisci che non è così semplice. Perché se noi avevamo magari un pediatra che diceva: signora, questo bambino va curato in questo modo, se qui non siamo in grado lo porti altrove, ma c'era pure quello che ti diceva magari per orgoglio professionale, no, solo qui o niente. oppure qui tizio non ce lo voglio perché se poi muore qui, ci sono queste cose purtroppo, lo sappiamo tutti. Nello stesso anno arriva anche la lettera del direttore sanitario del Gemelli che ci ringrazia per questo servizio perché gli è raggiunta notizia che il professore in maniera molto informale ci teneva a chiudere gli occhi dalla parlare con le coppie e decidiamo di strutturarci in maniera un po' più seria chiaramente, per cui iniziamo ad andare a parlare regolarmente con la direzione, attiviamo una copertura assicurativa, formiamo noi stessi e le nostre famiglie volontarie e iniziamo ad affiancare il professore perfino in dei hospital durante le terapie invasive, fino a sfociare nella sala parto, perché queste mamme, quando poi arrivano al momento del parto, sapendo quello che aspetta il loro bambino, soprattutto nei casi di cesare dove il marito purtroppo non entra, vogliono noi. Quindi stare lì, dietro un telo, con la mamma, a tenere la mano, a far anche la battuta a volte, non soltanto dà alla donna la sensazione di tenere sotto controllo tutto e di non essere sola, ma aiuta anche il personale della sala parto a lavorare meglio. Perché voi immaginate, anche per un ostetrico, anche per un medico che opera, non è semplice sapere quello che sta facendo e dover gestire al contempo l'ansia e il dolore di una mamma. Invece questo problema loro non ce l'hanno, perché in questo senso ce ne occupiamo noi. Tanto più che sono mamme che da 4 mesi sono accompagnate, quindi sono estremamente serene. La cosa ha destato talmente interesse che negli anni anche molti studenti hanno deciso di fare tesi di laurea avendo come tema il servizio della persona in aria. Considerate che queste sono 9, ma altre 3 sono in progresso. E tutti questi futuri medici vogliono venire a toccare con mano qual è il nostro lavoro, per cui noi li ospitiamo regolarmente al The Hospital, loro vengono, si formano, ascoltano quando siamo in consulenza quello che facciamo, vengono a visitare la nostra sede a piano romano dove ospitiamo le mamme e quindi hanno modo anche di lavorare meglio. L'altra scoperta recente è stata questa lista nera, la chiamo io, dove praticamente un'associazione cosiddetta ProChoice per l'aborto ha fatto una lista di tutte le associazioni pericolose che sono per la vita. Siamo in ottima compagnia con il Movimento per la Vita, militaristi, eccetera, eccetera, e va bene. Questi sono i 5 punti su cui noi lavoriamo in maniera particolare. Il volontariato, ne ho già parlato ampiamente, queste sono alcune delle foto che scattiamo nelle nostre sale parto, nel Day Hospital. Questi grandi sorrisi che vedete di queste mamme, vi garantisco che sono sorrisi sinceri, ma se vi racconto le situazioni, umanamente pensate ma che c'è una verità, perché insomma sono situazioni forti, eppure questa è la serenità con cui vengono affrontate. Vari eventi per farci conoscere meglio all'interno del Gemelli, ecco qualche foto, le varie epifanie, andiamo a trovare i figli nelle pediatrie, comunque dare un atto di vicinanza anche ai genitori. Questa è tutta la formazione che negli anni è stata fatta, dal Gemelli alla Sapienza, abbiamo fatto le Svegli alle Maniglie, abbiamo fatto a Santa Chiara a Pisa. Ecco, questo è stato veramente il convegno che ha dato inizio all'hospice, al secondo hospice aperto a Pisa, il primo al Gemelli. Questa è la Svegliglia. Questo è stato il convegno che ha dato inizio invece all'hospice al Gemelli ufficialmente, quindi immaginate quanta strada, no? Dal 2005, 2004, siamo arrivati al 2012 e finalmente tutto è stato strutturato, abbiamo messo una bella targa e tutte queste belle cose. Pisa, di nuovo il Modena, e questo è l'ultimo che abbiamo fatto, dove abbiamo il terzo hospice che si aprirà a Borgo Trento tra un anno, perché stiamo veramente costruendo un polo. Questo è un bellissimo corso di 6 mesi che abbiamo fatto nel 2011 al Gemelli. Abbiamo formato 40 persone, di cui molti volontari anche del Movimento per la Vita, degli SOS Vita, che hanno voluto avere un po' di impegnamento in più, e molte anche delle nostre famiglie che per fare il servizio ovviamente devono essere minimo infarinate su quello che è la diagnosi prenatale. Questi sono 2 libri che abbiamo pubblicato dal 2010 ad oggi, il primo a sinistra, sono 15 storie di vita, di famiglie, tra cui quella di nostro figlio, un lavoro scientifico di diagnosi prenatale, questo è molto interessante, la terapia dell'accoglienza con 300 pagine, altre 15 storie nuove, ma diversi contributi scientifici, ed è un po' più destinato agli operatori, ed è importante perché quando parla un psicologo, un pediatra, un biofisista, un neonatologo, un ginecologo, eccetera, e ti dicono determinate cose sulla vita che magari non si sentono frequentemente, è importante. C'è il nostro pediatra, per esempio, Mario Castorino, ha sempre lui perché mi fa impressione, Se voi pensate che uno dei punti su cui i genitori in attesa, ma anche i medici stessi, ma la società stessa, in attesa di un bimbo con malformazione che può dare un ritardo e ti dice ma metti al mondo l'infelice, che vita gli regali, che c'è un handicap, che vita deve fare, poverino. Pediatra ti dice, se ne ha seguiti a bizzecca di bambini con problemi, ti dice guardate che il malato cronico della nascita non ha modo di sapere come sarebbe stato da normale, per cui ha tutto il diritto di ritenere la sua qualità di vita buona. Questo fa da parecchi miti di cui si poggia anche la spinta ad abortire, perché è ragionevole come discorso. Io mi rendo conto che mio figlio alla fine non sa fare diversità, sì, mi può girare scatola che magari a scuola c'è patatine fritte e lui gli danno la carota, quello può essere un motivo di grande fastidio per lui, però non ha mai avuto da ridire su queste cose. Questo è il libro a cui stiamo lavorando adesso. Qui vorremmo raccogliere almeno 4 o 5 storie di bambini che invece hanno beneficiato di terapia fetale e oggi stanno bene, con descritte chiaramente anche le tecniche scientifiche che sono state utilizzate. Molte nostre famiglie girano l'Italia, chiamate un po' dappertutto, vari eventi ufficiali o meno, Family Day, Marcia per la Vita per 2 anni, recentemente il premio Madre Teresa di Calcutta, Mamma d'Europa, non l'ho preso personalmente, l'ho avuto in consegna, ma rappresenta le mamme della Quercia Millenaria. Immaginate, lo scorso anno l'hanno preso la Quercia, l'ha preso il marito di Chiara Corbella e l'ha preso Mamma Irene di Nomadelfia, che occupa da sempre di bambini orfani. Quindi insomma è un premio anche molto bello. Questo è il premio Mimosa d'Oro invece a Loreto. Questa è la struttura in cui abbiamo accolto per 3 anni molte famiglie. Abbiamo avuto la fortuna, in tempi ancora eravamo piccolini come associazione, una famiglia che ha perso il figlio ha desiderato donarci per 3 anni questa struttura. Abbiamo accolto più di 50 famiglie qui dentro, alcune anche per 3 mesi consecutivi, e hanno sempre avuto dispensa piena e non hanno sborsato un euro. E questa invece dal 2009 abbiamo dovuto in qualche modo attrezzarci perché eravamo senza sede e ci siamo spostati un po' fuori Roma per avere un risparmio. Sono 4 anni che ospitiamo lì, ma ci rendiamo conto che è anche un po' difficoltoso, per cui l'obiettivo è riavvicinarci a Roma adesso. Questo è un magazine online che pubblichiamo a cadenza un po' irregolare e queste sono una piccolissima raccolta per farvi capire un po' come usiamo lavorare noi. Questa è una bambina delle Marche, la cui mamma a 16 settimane ha perso tutte le acque, si è rotto il sacco. La cosa bella è stata che a contattarci è stata la dirigente di reparto. Ci ha chiamati e ha detto, sono Tizio Kaiser presentata, ha detto noi abbiamo qui una PIPROM a 16 settimane, voi come li gestite normalmente questi casi? Abbiamo detto un pochino qual era il protocollo, per cui signora guardi, è tempo di trovare un posto a gemelli, ce la trasferite in ambulanza, valutiamo un attimino la rottura, valutiamo se c'è una tasca dove poter inserire liquido, cerchiamo, facciamo una prova mettendo liquido amniotico, quindi mettendo soluzione fisiologica a 37 gradi, se la mamma riesce a conservarlo almeno 6-8 ore ci sono buone probabilità che il bambino beva un pochino, si alleni questi polmoni poi a nascere. Questa cosa si ripete ogni 10 giorni circa, perché ci viene permesso, a volte le contrazioni, cose varie, e poi questa bimba a 7 mesi viene fatta nascere sperando che insomma i polmoni siano ben formati. Così è stato fatto, tra l'altro Marianna ha goduto di solo 4 anni di infusione perché la mamma ha iniziato ad avere contrazioni molto forti, per cui è stata messa sotto vasosuprina e diciamo che dalle 17 alle 20 settimane è stata trattata, poi ci siamo dovuti fermare, eppure Marianna è nata a 32 settimane con un polmone che non funzionava, quindi è stata intubata diverso tempo, dopodiché ha preso e adesso, io ero già piccolina, ma adesso ha 3 anni e mezzo ed è bellissima e sta benissimo. Questa è un'altra bimba sarda, di una coppia giovanissima di ragazzi non sposati che dal 4° mese hanno avuto la diagnosi, hanno voluto andare avanti, quindi sono venuti da noi, venivano ogni mese a fare i controlli ecografici. Questo tumore del coccige è rimasto di tipo 1, per cui è una cosa molto buona, perché di solito si evolve anche in tipo 2, 3, può essere sempre più grave prima di essere terminale praticamente, invece è rimasto sempre un po' così. La piccola è arrivata a nascere con parto cesareo, è stata operata, l'istologico ha detto che il tumore era benigno, ora la bimba ha 3 anni e sta benissimo. Questo è un bimbo con un cuore sinistrico platico, una patologia cardiaca molto grave, e fino a 10 anni fa i bambini morivano quasi tutti con questa patologia. Oggi diciamo che la cardiochirurgia è molto molto avanti, per cui molti di questi bimbi presi in tempo, fatti nascere nel posto giusto, trattati nel giusto modo, vanno avanti. Questo piccolo ha avuto già 3 interventi, adesso è più grandicello di così, sta bene, quindi è soddisfacente la condizione. Questa è un'altra bimba che aveva la mamma praticamente aveva già avuto un aborto cosiddetto terapeutico, perché era un bimbo con spina bifida. Quando si è ritrovata incinta e gli hanno diagnosticato con l'innocente di questa trisomia 16 che non conosceva nessuno, lei ha detto soltanto: io non ci voglio ripassare con quello che ho passato, comunque sia questa bambina soffrirà di meno. Per cui è venuta, il professore in tutta la sua umiltà non conosceva bene neanche lui la patologia, la mamma si era documentata, era proprio una bersagliera, e ha scoperto in California un gruppo di genitori che hanno fatto associazione e che hanno bimbi con questa patologia. Si è poi scoperto che è una patologia che spesso attacca la placenta e non il bambino, per cui il basso peso, la bassa, insomma, il carta crescimento è la conseguenza più naturale e i danni sono più che altro derivanti da questo. Però la cosa bella è stata che è stata seguita in equipe, per cui la mamma è stata ricoverata, però i dottori ogni settimana facevano una bella riunione, c'era il neonatologo, il neurochirurgo, c'era il genetista, c'era il chirurgo pediatrico, c'erano tutti. Il professore faceva vedere le ecografie, diapositive, gli studi in inglese, cioè, hanno fatto un bellissimo lavoro di equipe. La piccola è nata, stava benissimo, non aveva niente, era solo un po' piccolina, ha recuperato tutto e sta benissimo. Questa è una splendida pupa che è stata seguita in Toscana, e displasia corticale, una bambina che ha subito 9 interventi nei primi mesi di vita, gli è stato tolto praticamente tutto un emisfero cerebrale, eppure mangia da sola, e tenta di parlocchiare con i genitori e gli riempie di sorrisi. Voi immaginate questi due genitori, tra l'altro musulmani, in preda proprio al panico, perché sai, già stranieri, comunque una situazione particolare, seguiti dalla nostra delegata incinta, perché è una mamma che nel 2007 ha perso un figlio e poi ne ha concepito un altro, e incinta faceva il servizio, e quindi questa bimba in sala operatoria, la madre che piangeva e questa donna incinta che stava lì, che parlava con i genitori, che pregava per loro. E lei ha chiesto il permesso: posso pregare per la vostra bambina? Sì, devi pregare, fai pregare tutti della quercia. Cioè, un'apertura di quelle mai viste. E la cosa stupenda è stata che dopo essere usciti un po' da questo tunnel, che la bimba si è un po' ripresa, questo papà si è guardato la nostra delegata e gli ha detto: ma mi parli di questo Cristo che vi fa fare così tanto per noi? Quindi c'è stato uno scambio anche bello, no? A livello spirituale. Questo è il libricino che abbiamo preparato, che è il frutto di tutti gli studi di questi hospice americani. Ce li siamo guardati tutti, abbiamo visto qual era il protocollo americano, lo abbiamo riformulato nel modo più, diciamo, fedele possibile per quello che può essere attualmente fatto in Italia, e lo abbiamo messo su carta e lo regaliamo ai genitori in attesa quando vengono in consulenza. Alla fine del libro c'è pure un bel cd con dei salmi cantati molto bello. Questa è l'apertura dell'hospice a Pisa, questa è Bianca, la mia delegata per la Toscana, e questo è il nostro modus operandi, quindi la quercia, in stretta sinergia con il periodo, ovviamente lì c'è veramente con l'ospedale, e tutti i parti che ruotano intorno, che ci conoscono, che sanno, e con due unità esterne, che è la cardiologia del bambino Gesù, a cui Gemelli si riferisce quando ci sono bambini cardiopatici, vengono subito trasferiti in elicottero, e la radiologia di Umberto I, dove facciamo fare le mamme le risonanze magnetiche fetali, perché l'apparecchio gemelli non c'è, per cui nei casi in cui ci sono problemi cerebrali, la ventricolomegalia, altre cose, andiamo le mamme a fare consulenza fuori e poi ritornano da noi. Questo è il protocollo più o meno operativo, quindi in presenza dei nostri operatori in sala parto, il fotografo, perché il piano nascita richiede anche che i genitori esprimono su carta tutti i loro desideri su come vogliono che vada quel parto, su come vogliono che vada quella nascita e quella morte, quando sanno che non c'è altra strada. È un modo per loro di avere la sensazione di tenere sotto controllo anche quello, è un modo per gestire l'ansia, è un modo per aiutarli a essere protagonisti della loro storia e non a subirla, è un modo anche per fare tanta educazione, perché abbiamo visto che i primi a beneficiarne è proprio il personale medico, perché rimangono veramente commossi dalla dignità di questi genitori, dalla loro forza, dal loro amore per i figli. Cerchiamo di levargli ogni pensiero che sia possibile, di fargli avere una stanza singola, perché non è bello che una mamma che ha un bambino terminale abbia come vicina di letto una mamma felicissima di portarsi il bimbo a casa, cioè, mi sembra veramente il minimo. E raccogliamo per loro tutti i ricordi che desiderano, dalla copertina alle calzine, all'impronta delle mani, dei piedi, il servizio fotografico, gli prepariamo una bellissima scatola, gliela doniamo in un secondo tempo, con un incontro, siamo un po' con loro, li ascoltiamo, cerchiamo di capire se ci sono problemi da affrontare sia nella coppia che con gli altri figli, abbiamo psicologi che ci aiutano. Questo è il piano nascita, e loro cercano di scrivere tutto quello che vogliono. Come vi ho detto, il nostro impegno non è un contratto ovviamente, però il nostro impegno umano è quello di fare il possibile affinché loro abbiano tutto quello che desiderano, sempre nel rispetto dell'andazzo ospedaliero, perché è normale che deve essere così, per esempio di piano nascita. Queste sono solo alcune foto, ma vorrei che di questo parlasse mio marito, perché è lui che si occupa di fare questo servizio. Ecco, mi è stato chiesto nel presentarci di dire pure cosa facciamo nella vita, per far capire che non siamo degli alieni e che comunque quello che ci ha colti come storia è perfettamente inserito e diviso nel quotidiano. Io quando sono nati i miei tre figli, quindi anche l'ultimo, lavoravo in una profumeria, era una commessa, e lavoravo all'epoca part-time già. E chiaramente nel momento in cui mio figlio ha avuto tutti questi problemi, io ho dovuto usufruire di tutto quello che umanamente era possibile, dall'allattamento, la maternità, le aspettative, tutto quello che era possibile. Nel frattempo era maturata la legge 104/92, che è quella per gli handicap, che ti permette di stare 2 anni a casa retribuita al 100%. Ovviamente i primi anni per lui sono stati più difficili e ne ho usufruito subito. E voi immaginate però in questi 3 anni quello che è potuto uscire fuori con la quercia, l'avete visto? Al momento del mio rientro nel gennaio 2006 io dovevo decidere realmente cosa fare di tutto questo che era stato fatto. Dovevo capire se era un'opera mia o se ero diventata strumento. Dovevo capire se dovevo tornare a pescare come Pietro o se dovevo camminare sulle acque. Questo dovevo capirlo. Ci ho pregato 6 mesi e alla fine ho scelto di lasciare il mio lavoro e di non avere certezze economiche, perché ritenevo che il Signore, nella stessa misura in cui ci aveva portati sulla mano per ben altro, poteva tranquillamente sopperire anche ai problemi economici. Mio marito all'epoca aveva un posto fisso in un negozio, era commesso anche lui. E dopo 2 anni che ho lasciato il mio lavoro, la sua azienda ha fallito, quindi è rimasta senza lavoro. Sono 4 anni che non ha più un lavoro stabile, ma non ci è mai mancato di nulla, perché sono arrivati i lavoretti, ha fatto tutto, il manovale, ha fatto tutto quello che poteva fare. Attualmente sta rinforzando la sua passione per la fotografia, ha iniziato già a lavoricchiare, e quello che fa nelle sale parto per questi genitori ovviamente è un dono, è un servizio. Forse in qualche modo pensiamo che un figlio non abbia prezzo, per cui non ci pesa fare tutte queste cose. E quindi al momento è questo. Io sto studiando, mi sto ancora formando, perché in questi anni chiaramente non potevo solo essere una mamma che dà una testimonianza, ma dovendo impattare anche sul piano scientifico mi sono formata, per cui ho fatto corsi di genetica, moltissimi convegni come uditrice, molti altri come relatrice, e adesso sto facendo l'università e sto facendo bioetica, questo penso che sia una buona base, e questo è quanto. Vi ringrazio.
Sono Carlo e sono marito di questo fenomeno che mi porto dietro, che la faccio parlare sempre prima perché dice tutto, quindi a me mi tocca poco e sono contento di questo. E, no, ecco, io svolgo principalmente l'attività di fotografo e in questo caso, anche se noi viviamo, insomma, ci tengo a dirlo perché è un po' particolare un po' la situazione nostra. Noi non facciamo una vita di tagliato, cioè non è che mi alzo una mattina, mezzo settimana, e dico oggi ho da fare il giorno tagliato 3 ore. Noi viviamo la quercia milionaria, quindi il servizio che facciamo facendo quello che la nostra scelta che abbiamo fatto con i figli, perdendo la vita. E cioè tutti i giorni, a tutte le ore. Noi ci sono le telefonate a mezzanotte, notte, alle 5 di mattina, nei modi di sparare, nelle modalità di schizzare con la macchina alle 11 di sera per andare all'ospedale, c'è una delle nostre mamme che partoriva, che aveva una bambina con un'encefalia che poi è morta da lì da poco, dopo qualche ora. Quindi la nostra vita è immersa in questo. Ecco, in mezzo a questo lo faccio solo. E ho messo un po' a servizio quello che abbiamo visto che in America funziona ed è una risposta scientifica all'elaborazione del lutto. Non è un modo di, cioè non è come se fai le foto al battesimo, insomma, ecco, no? Che fate le foto di lutto. No,
Queste sono foto che poi, come diceva Sabrina, verranno messe insieme alle infantine, alle varie cosine del bimbo che nasce, e vengono consegnate in un secondo momento, perché a questi genitori non deve mancare la presenza di questo figlio, il passaggio di questo figlio nella loro vita e nella loro famiglia, e anche ai loro figli. Infatti abbiamo già, stiamo iniziando a vedere quant'è che lo applichiamo già questo, un anno e mezzo che applichiamo questo discorso, e abbiamo visto che queste famiglie veramente hanno una guarigione incredibile. Poi una cosa che mi ha detto Sabrina, ve la dico io, è bellissimo sapere che facciamo parte di una statistica molto particolare, e cioè che l'85% delle mamme, delle famiglie, della classe minore, quindi che hanno fatto una scelta di accompagnamento, quindi hanno scelto non di terminare la loro gravidanza con un aborto, ma di accompagnare il proprio figlio fino all'esito naturale, che può essere stato accompagnarlo al padre, per ricevere, o accompagnarlo a casa, tra le braccia, no? Ecco, l'85% di queste famiglie si sono riaperte alla vita, cioè hanno partorito un altro figlio dopo dai 12 ai 18 mesi, cioè dopo 12 ai 18 mesi dalla perdita del
figlio. Hanno concepito un altro figlio.
Dopo 12 ai 18 mesi. Allora, per chi ha qualche nozione della sindrome post-abortiva, sa benissimo che a volte neanche per 20 anni non riesce ad arrivare. E chi è qui, abbiamo anche qualche sacerdote che sa bene questa sofferenza dentro di un aborto procurato, quanto se la portano avanti negli anni, sono tanti anni. Ecco, quindi c'è da dire che c'è una dinamica che aiuta ad elaborare il tutto con questo tipo di discorso. Ecco, questa è la famiglia proprio con la bambina con anencefalina. Questi sono genitori che erano stati, per così dire, sterili per quasi tutta la loro vita matrimoniale, non per loro volontà, ma perché non avevano i figli, e a 60 anni circa lui,
47
lei, lei è nata incinta, e questa figlia era affetta da anencefalina. E quindi donna accompagnata, li abbiamo aiutati anche a vedere la loro genitorialità, no? Perché la cosa che può venire subito alla mente, ecco, sono stati fregati. L'unica figlia, no? Che lei vada, dopo tanti anni che l'aspettavano, gli erano dato grande cittadinanza di questa vita. Questo è quello che scatta nella mente di ognuno quando succedono queste situazioni. Ecco, invece aiutare a vedere che invece questo è un dono prezioso stato per loro, perché malgrado tutto, cioè malgrado che questa bambina insegnava al padre, gli ha fatto scoprire la maternità e la paternità a questi genitori, pur senza vedere. Che quindi sono riusciti, anche se per poche ore, è nata mi pare intorno alle 10, alle 11 di sera, intorno alle 5 di mattina, è volato in cielo. E abbiamo spezzato vari momenti con la preghiera, e ne sono stato felice. Questo non fa parte del, questo si tenga anche questo attivo, non fa parte del nostro modus operandi come associazione. Fa parte quando ci richiede, quando è la persona che vuole questo. Allora, se noi approcciamo il musulmano in un momento a fargli fare le preghiere, oppure se approccio un altro in un momento, li accompagno umanamente il più possibile. E scopriranno probabilmente quello che il Signore ci ha insegnato attraverso semplicemente il mio fare e non il mio dire, no? Mentre invece chi? Persona di fede è predisposta a questo, e noi siamo ben vecchi, perché le nostre radici sono quelle, ad aiutarli, a accompagnarli in questo cammino, in questo tragitto difficilissimo, dove io stesso ricordo la tribolazione nei giorni in cui aspettavo che il mio figlio moriva nella pancia di mia moglie, quando mi sono detto che era un feto terminale. Mi ricordo però anche che attraverso la preghiera, attraverso la condivisione con altri fratelli nella fede, mi ha aiutato a camminare veramente sulle acque in quel luogo, no? E le persone che c'erano, che mi erano accanto, la cosa che mi dicevano, che risultava forte, era: ma come fa a stare così in pace sapendo che stava aspettando il suo figlio che muore in una pancia? Questa, la risposta è difficile, perché è una grazia. Io ho sempre detto che questo è per grazia, non è per forza, né per bravura. Qui non ci sono eroi, né io, né mia moglie, né tutte queste mamme. Siamo mamme e papà che hanno voluto amare i loro figli. Stop, non c'è altro. Poi la fede, ma l'amore più grande di una madre verso il proprio figlio smuove le montagne, smuove veramente le montagne. Ecco, questa è un'altra coppia, che la loro bambina era già morta, è nata morta, non pare, è nata morta, ma vedete, non si sono messi in posa per fare il sorriso, erano persone serene, sguardo sereno, perché sapevano a cosa andavano incontro. Non parliamo che chi affronta questo percorso lo affronta nella consapevolezza. A volte la cosa che ci distrugge di più di tutti è la non consapevolezza delle cose. Ma quando uno è consapevole ed è nella pienezza, non ti smuove più niente, puoi affrontare qualsiasi cosa. Chi di noi non ha fatto un'esperienza di consapevolezza nella vita, no? Anche nel lavoro o in qualsiasi altro ambito. Questo è un bellissimo bambino, Matteo, bambino con anencefalia, anche questo è stato uno degli ultimi che ho seguito, una delle ultime fotografie che ho fatto, una coppia bellissima della Calabria. Questo era il mostro che gli avevano detto quando gli hanno detto di abortire. Oggi sono sereni, anche se nella situazione, anche se hanno la mancanza affettiva, perché esiste un buco affettivo che non te lo può togliere nessuno, come quando può morire mio padre, può morire mia madre, è un buco affettivo, no? Però una cosa è lavorarlo con un pensiero di amore. Io questo figlio l'ho amato fino alla fine. E una cosa è affrontare la stessa cosa sapendo che hai messo tu mano alla sua fine.
Non sapendo dov'è.
E anche questo è un altro discorso. Ecco, questo è quello che noi diciamo, non diciamo verbalmente, ma quello che diciamo con i fatti alle famiglie che afferiscono a noi. Non possiamo impedire alla vita di fare il suo corso, non possiamo prolungare la vita dei vostri bambini, non abbiamo il potere di cambiarvi la storia, possiamo però camminare al vostro fianco, sostenervi nelle cadute, alzare al cielo le braccia al vostro posto, quando saranno troppo stanchi persino per pregare. Possiamo insegnarvi ad avere fiducia, testimoniandovi che se oggi ci vedete nella gioia è perché ciò che state vivendo ora si può superare. Possiamo infine lasciarvi il nostro testamento spirituale di come questa sofferenza produrrà grande frutto per altri e grande pace per voi e per le persone intorno a voi. Nessuna delle vostre lacrime sarà caduta in vano. Questo è quello che veramente pensiamo nel nostro profondo, è quello che ci anima nei confronti di queste mamme, di questi papà, che con tanta forza, tanta dedizione, tanto morire, io ci tengo a dirlo, perché è veramente un morire per l'altro, è un toccare, questo lo dicono anche a due medici, che quando si vede il malato, lo diceva la madre Teresa, vedi, è come se vedi Gesù Cristo nel volto del malato, avete la fortuna, voi medici, e ci sono dei medici, avete la fortuna di toccare il malato, perché è come toccare Cristo. Ecco, avere e portare avanti questi figli nel non sapere neanche come andrà a finire questa storia, però c'è un progetto più grande, è come Maria che ha detto sì a un progetto più grande di lei. Ecco, noi abbiamo dato il nostro sì come famiglia per un progetto più grande di noi, più grande della nostra mente, più grande della nostra testa di quanto potevamo pensare. Ecco, vedete che un sì alla vita in questo modo, incondizionato, all'amore di Dio nei nostri confronti, ha prodotto quello che vedete oggi. Oggi non sarei qua. Oggi se non avessi detto sì alla nascita di mio figlio, questa associazione non sarebbe nata. 200 bambini che sono stati salvati attraverso una diagnosi più approfondita o attraverso una terapia che non gli è stata detta, sono nelle braccia delle proprie famiglie, delle proprie mamme e dei propri papà. Questo semplicemente con cosa? Con un sì. Io ho detto, noi abbiamo detto sì a una storia che in quel momento non capivamo. Dopo c'è l'elaborazione, dopo quel sì, di dire cosa ne facciamo, come diceva mia moglie, di questa storia? Questi talenti li vogliamo sotterrare? O li vogliamo spendere e utilizzare per farli produrre, fare produrre altro amore, altra vita? Il sì alla vita fa nascere l'altra vita. Chi fa scelte differenti, molto spesso chi sceglie la morte fa per la morte. Questo è, diciamo, quello che abbiamo visto nel nostro piccolo osservatorio come associazione. Io penso che siamo arrivati, posso mandare un video prima e poi. No. Allora, questo è. Ne facciamo un po' di video, abbiamo questo video, un po' di video particolare. E questo video è un po' per ringraziare il bambino, no? Che nasce pur avendo quello che ho sentito fino ad oggi, e ringrazia la mamma, sono tante bellissime parole.
Scusate. Era partito da solo.
Volume basso.
cosa è venuto questa sera? Abbiamo avuto una testimonianza. Quello che ho pensato di crescere con l'Italia è la testimonianza di cosa? Abbiamo visto, io vedo due aspetti. Uno è sicuramente un messaggio che qui è stato forse un po' meno sviluppato, in un'altra presentazione è stato sviluppato più a lungo, l'aspetto scientifico. Ci sono molte cose che scientificamente si possono fare, ma dobbiamo imparare a fare meglio. Ma il messaggio più forte qual è? Il messaggio più forte è che la scienza ha tanti mezzi, ma se questi mezzi sono efficaci oppure no, non dipende dalla scienza, dipende dalla persona e da cosa esprime questa persona. Secondo me oggi abbiamo avuto questa testimonianza, di come una coppia possa esprimere le proprie identità, possa utilizzare la scienza in un modo che non è misurabile dalla scienza. Ma è qualcosa, questo è quello che io voglio fare.
Grazie.
Scusate, mi è arrivato una cosa. Questa giornata sicuramente è stata così questa testimonianza, ma è anche un segno. E come Scienza e Vita vanno organizzato a Brasile ad aprire un incontro con una ricercatrice, una dottoressa americana di New York, che ha fatto la stessa esperienza, poi abbiamo incontrato la guerra mondiale. Vorremmo aiutarlo a far nascere un ramo di questa guerra. Quindi questa serata è con alcuni amici che sono qua e con tutti quelli che vorranno poi unirsi, cercheremo di far nascere anche un ramo a Genova che possa unirsi attraverso della quercia in Italia.
Grazie di cuore a Sabine Marco,
Carlo.
No, perché sul nome è un po'
Sergio. Non ci siamo con noi. Allora,
grazie
di cuore per
l'onore di venire. Grazie a tutto Coriello per averci invitato a realizzare questo incontro oggi insieme a lui. Io volevo sottolineare una cosa prima. Mi dico che all'uscita sono possibile ritirare il cittadino con l'articolo del sermone che è stato sabato scorso in corso del mondo. Vi ricordo che confesso di una parola che la famiglia qui posso decidere sull'invito del sermone che è stato dato, perché potete ritirare c'è una nuova data, quindi è vostro decidere, ma non è stata così domani. Con questo che ho finito di eroi che stanno qui a
fare
di fuori, però io volevo insegnare una cosa. Ci troviamo in questo momento dentro i chatti della mostra video che ci appoggia. E quello che loro ci hanno, che è diventato di una storia tutti i giorni dalle 10 alle 8 di sera, fino a domenica 24 prossimo. Con visite di altri disponibili. In questa mostra si intitola Videro e Federico. Ora, se voi in questo caso, se lo ricordate, se era il curatore Eugenio del padre quando era guanto, ci sono due immagini, una è quella lì, il pannello lì, dove c'è Gesù che tira fuori, che prende per mano le persone dal limbo che ti tira la salvezza. E più avanti, quando si parla dei testimoni della fede, c'è una suora che fa un successo di Gesù, cioè prende la mano e tira via. Quello che abbiamo ascoltato stasera è qualcosa che è stato possibile perché c'è stato qualcuno, c'è qualcuno che ti prende la mano e tira via, e ti accompagna, perché è una cosa che non facciamo noi. Cioè, secondo me, questa cosa qua a volte può far paura, perché ci mette al centro del fatto che non siamo noi che parliamo della nostra vita, non siamo noi a decidere, non abbiamo mai noi di potere. e la scelta è veramente una scelta buona se rimane in questo contesto, se rimane al servizio di qualcosa che non è lei per cui davvero grazie per essere stati in questo sistema.